Mi scuso con gli ascoltatori da lontano se la resa della registrazione non sarà perfetta, perché per un piccolo disguido abbiamo dovuto ricorrere a mezzi più artigianali. Dunque, siamo arrivati quasi alla fine della prima parte, diciamo, del primo grossissimo maggioritario blocco dei capitoli di Giobbe. Non c'è da aspettarsi novità, ma è sempre bello ascoltare il testo che ci permette di scavare sempre più sulle tematiche di fondo di questo libro, che vedrete riassumeremo ora arrivati sulla soglia, tra un mese e mezzo, sulla soglia del botto finale. Sarà importante fare il punto della situazione e rimettere bene in chiaro le tematiche: il Dio degli amici, il Dio di Giobbe, la religione degli amici, le sfide di Giobbe, e metteremo bene a fuoco con queste domande. Ci accosteremo agli ultimi capitoli, da 38 in poi, che rappresenteranno il culmine del libro. Però, dicevo, non aspettiamoci, perché provate anche voi a chiedervi, no, cosa verrà fuori dopo tutta questa, come dire, queste raffiche di Kalashnikov contro la religione bigotta degli amici e contro, non voglio dire contro l'immagine di Dio, non sono dei colpi di Kalashnikov, ma probabilmente dei colpi di martello, sì, per definire, per cercare, come diceva Michelangelo, dentro al marmo l'effigie vera. In quanto davanti alle grandi questioni che si pongono, il vero atteggiamento religioso non è l'idea illuminista che arriverà un'era in cui la razionalità, dicevano a quei tempi, l'ermeneutica, si dice oggi, supererà tutti i problemi e definirà tutto in maniera chiara e distinta. Dicevo, è come entrare nella nube luminosa della trasfigurazione. La nube luminosa è il luogo dove i fatti esterni, il volto che diventa altro, le vesti che emettono luce astrale, per così dire, c'è proprio la radice astrale, astratton nel participio usato, trovano una sintesi in quella nube luminosa, dalla quale la voce che dice questo è figlio mio unigenito non è A più B per A meno B, cioè l'esito banale di un prodotto notevole, ma è da una parte quella sintesi che solo quella penetrazione del mistero che solo la nube luminosa può dare. Nel senso, è luminosa perché ti dice in fondo il verso dove, ma non ti dice certo né il come e né il perché, in quanto, ti dicevo, è lo spazio della libertà, dove lui ci vuole incontrare, soprattutto quando c'è di mezzo la vita. Tant'è vero, nel momento stesso in cui la nube luminosa ha permesso di fare questa sintesi indicibile, ineffabile, definendo quest'uomo, questo profeta, con quei termini così solenni, si ripone il problema, c'è una parola magica che fa da cerniera: ascoltatelo, ascoltatelo. cioè non pensate a uno spettacolo definitivo. Ascoltatelo, ascoltate chi, ed essi non videro altro che Gesù solo. E vi dicevo domenica, Gesù solo non vuol dire che non c'era nessuno con lui, ma c'era Gesù nella sua semplicità, nella sua concretezza, nel suo essere uno che sulla strada ti parla, e quindi diventerà la strada verso Gerusalemme il luogo della rivelazione. Il capitolo del Vangelo di Luca sulla trasfigurazione è il capitolo 9. Alla fine del capitolo 9, al versetto 51, comincia quello che si chiama il grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme, che finirà nel Tempio. L'ingresso del Signore di Gerusalemme in Luca finisce nel Tempio, perché il Tempio è il tema fondamentale di Luca come luogo dell'incontro con Dio per un verso, e per un altro come luogo, come pista di decollo di Gesù per il ritorno al Padre. Si incomincia a parlare del Tempio del Vangelo di Luca quando si porta il bambino Gesù per la presentazione di Papante, poi si va verso il Tempio, Gesù va a Gerusalemme, non va nella casa degli amici, oppure non torna a Betania. Ogni Vangelo ha un modo diverso di descrivere quella che noi chiamiamo la sera della Domenica delle Palme. Gesù va a Gerusalemme per andare al Tempio. E poi, quando Gesù è asceso al cielo, i discepoli tornarono al Tempio e lodavano Dio. È sulla strada che si tratta di trovare la risposta. E sarà un continuo insistere, che è il corpo centrale del Vangelo, no? 24 capitoli, dal 9:51 a 21, non mi ricordo quale versetto, che culmina a Gerusalemme. La risposta lungo la strada. La risposta nel vissuto, nella vita. Nessuno pensi di trovare la risposta, l'accesso al mistero di Dio senza passare dalla nube luminosa e dalla strada verso Gerusalemme, portando la croce dietro a Gesù. È nel fare l'esperienza di questo terreno luminoso, cioè di non pretesa di equazione razionale. Terra luminosa è, fra l'altro, la definizione con cui la patologia bizantina descrive la conoscenza di Dio, l'idolo di Nissa. Quindi non, è nel momento in cui non avere l'illusione di arrivare mai alla chiarezza cartesiana, e soprattutto di poter avere una risposta bypassando, oltre all'ingresso nella nube, il cammino concreto della vita dietro a Gesù. Come se solo l'esercizio della sequela di Gesù e del suo Vangelo ti mettesse nelle condizioni per arrivare, direbbe San Tommaso, come per connaturalità, a sintonizzarsi, a trovare la pace, a ricevere come risposta l'ulteriore domanda e considerarti beato, perché sei ancora un povero mendicante, sempre avanti, sempre avanti. Un Dio che ti spiazza non per giocare con te, ma per invitarti a un'immersione praticamente illimitata, che solo amore e luce ha per confine, diceva il profeta, il poeta. Quindi, ecco, questo spirito, noi andiamo avanti, ve lo dico perché diciamo sempre le stesse cose, ecco, di fatto qui un po' sono le stesse cose, e vediamole queste stesse cose. Il capitolo 23, mi pare che abbiamo già letto la volta scorsa, vero? Ok, quindi andiamo avanti con la spiegazione pezzo per pezzo. Ecco, dunque i versetti da 2 a 7. Vediamo cosa ci dicono i nostri amici commentatori per darci un po' uno spuntarello. Il brano si apre con un'indicazione temporale. Anche oggi, da alcuni autori considerata in senso strettamente cronologico, cioè, anziché rispondere a Elifas, Giobbe si lascia andare a un accorato lamento che assume i toni di una ribellione in quanto ancora non comprende il motivo della sofferenza che si è abbattuta su di lui. Giobbe dovrà arrivare a capire che la cosa, che l'unico modo per comprendere Dio è affidarsi a Lui, consegnarsi a Lui e da Lui farsi portare. È il capitolo 23. Anche oggi mi lamento e mi ribello, perché la sua mano aggrava i miei geniti. Ma è qui di nuovo la grande domanda, il desiderio di un processo con Dio, magari sapessi come incontrarlo, come giungere al suo tribunale. Esporrei davanti a lui la mia causa, con la bocca colma di argomenti. Pensate, il libro di Giobbe chiude dicendo: no, io mi tappo la bocca, non ho più bisogno di parlare. Con la bocca colma di argomenti, cioè il credente è più l'uomo del mistero, del silenzio, che della presunta chiarezza, che risponde a tutto, che ha una risposta per tutte le circostanze, o magari un giudizio, o magari un articolo della legge. Saprei con che parole mi risponde e comprenderei ciò che mi dice. Litigherà con me, ostentando la sua forza? No, piuttosto dovrebbe ascoltarmi. Lui non ha veramente perso la fiducia in tutte le maniere, nonostante gli infruttuosi tentativi di afferrarlo. Guardate, bella la descrizione della ricerca di Dio. Io lo cerco per litigarci, lui lo cerca per discutere, Allora io discuterei con lui lealmente e vincerei definitivamente la mia causa. Perché gira in vicina, anche Giobbe si muove nella logica della retribuzione. La rabbia di Giobbe è questo: perché a me, che sono una persona per bene, mi ha buttato addosso tutti questi guai? Gli amici gli dicono: no, se ti ha buttato addosso i guai vuol dire che non sei una persona per bene. No, siete dei banditi, siete dei pazzi, siete dei mascalzoni, voi inquinate le prove. Volendo o no, in fondo, anche la protesta di Giobbe corrisponde a una logica di questo tipo. Io protesto perché dimostrami dove ho sbagliato. Poi Giobbe arriverà a scoprire che non c'è una corrispondenza, come avete presente, io stamattina sto stato sperando, le corde della, quando mi giù un ascensore, mi giù le corde di un certo tipo, ne sale un'altra, tutta, no, non c'è più una corrispondenza. Guardate bello, se mi dirigo a Oriente, lui non c'è. A Ponente io non lo intravedo. A settentrione ove è in azione e non lo scorgo. A mezzogiorno si cela e non lo vedo. Parole fuori tempo, parole inutili che oggi non hanno valore, non sono portatrici di nulla. Questa è la nostra vita. Dici che a noi, in fondo, la nostra giornata come ricerca di Dio, la nostra, insomma, quella di quelli bravi, è orientata sulla l'ora delle lodi, l'ora media, l'ora del vespro. Qui non c'è una determinazione temporale, ma fisica, a nord, a sud, a ponente, a levante. Ma poiché lui conosce la mia condotta, mi esamini dunque e ne uscirò come l'oro. Quale sarà la risposta? Abbozzo, perché non c'è da scoprire l'assassino. Lui mostrerà la grandezza della creazione e mostrerà che tutte le cose, anche le cose più brutte, più negative per il mondo, le ha create lui, parlerà degli animali, degli insetti, tutte queste cose. E è un Dio che ti chiede di credere che lui in tutte le creature e le vicende che si intrecciano, lui ha quella relazione che rende il gioco possibile anche senza distruggere le radici del male. Dio non userà mai la sua onnipotenza per distruggere il male che in qualche modo, e qui mi piace tanto questa cosa, ha a che vedere con lui, non che lui domandi, ma ora facciamo un paragone stupido da televisione, no? Chi l'ha creato Putin? Chi l'ha creato Putin? Chi l'ha creato Hitler? Quindi è tutto, non mi potete chiedere di sopprimere le mie creature, ma vi chiedo di fidarvi che siccome nulla è fuori dal mio abbraccio di amore e di vita, tutto contribuisce. Straordinaria cosa. Se volete, prendete voi gli ultimi capitoli, ma la risposta è bellissima, cioè non chiedere a Dio di scegliere fra buoni e cattivi, fra origine del male e vittime del male. Lui sa come armonizzare queste realtà e ti chiede di inoltrarti con lui alla fase superiore. Non è mai un Dio sterminatore. Mettiamo insieme questi elementi intanto. Mettiamo insieme questi elementi per vedere proprio come dalla complessità, se vogliamo, non da risposte, a chi dà ragione, chi si butta sotto dalla torre, ecco. No? No, perché dai piccoli insetti ai grandi mostri, è tutto un mondo che non è sfuggito dalla mia mano. Vedete, certo? In fondo no, Dio sa trarre il bene anche dal male. Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Le grandi proprio tematiche della rivelazione, anche nel Nuovo Testamento, di Paolo in particolare, quando si interroga sul senso a proposito, lo spunto che lo dà Israele, no? Il mistero di Israele, il fallimento dei predestinati. Il fallimento dei predestinati, come che potrebbe dare benissimo lo spunto a dire tu su continui, poi scarichi via. No, loro sono fermi, ma poi Com'è questo? Ecco la grande domanda che mentre qui si combatte a Gerico, come dire, la grande domanda è questa, no? Chi abbiamo a che fare sostanzialmente? Sostanzialmente. Un giustiziere che ti vede dal di fuori o uno che non perde mai di vista? Fede è, avendo cercato se c'è un fondamento, un minimo fondamento di logica nel procedimento, affidarsi a questo. Versetti 13-17, la rivendicazione dell'innocenza, e sono le solite cose. I soliti temi. Gli voglio parlare, non si fa trovare, sembra un debitore scappato, che il creditore non lo trova. Versetto 11 fino a 17. Fino a 15 almeno. Allora, i miei piedi calcavano le sue orme. Cioè, camminavo secondo la legge di Dio, vuol dire questo. I miei piedi calcavano le sue orme, vuol dire io lo seguivo, ero nella sua sequela. Seguivo il suo sentiero senza scostarmi. Non mi ricordo se l'abbiamo già sentito o se ci toccherà sentirlo dopo. Tu spogliavi le vedove, tu massacravi i poveri. Si è sentito questo poveromo tirare addosso delle cose. Non mi ricordo se hai capito il 20, se hai sentito prima, eri il capitolo scorso, eri il 22. I miei piedi calcavano le sue orme, seguivo il suo sentiero senza scostarmi, non mi allontanai dai suoi comandi e serbai nel petto le sue parole. Ma lui non cambia. Chi potrà dissuaderlo? Ciò che vuole lo fa. Egli eseguirà la mia sentenza e molte altre che ha in mente. Per questo mi sgomento in sua presenza. Ho paura di lui al solo pensarci. Quando vi mettete nel pensare a Dio, il primo pensiero è il timore o la fiducia? Il timore spero sempre, ma non senza fiducia. La serenità spero sempre, ma non come presunzione, bensì come grazia, quindi come ringraziamento per un dono immeritato. Egli eseguirà la mia sentenza e per questo mi sgomento in sua presenza, ho paura di lui al solo pensarci, perché Dio mi ha costernato, mi ha terrorizzato l'Onnipotente. Magari mi dissipassi nelle tenebre e l'oscurità velasse il mio volto. Caro Giobbe, non fare tanti furbi perché tu sei come quelli che invocano la morte finché l'hanno lontana. Poi il 24, capitolo 24, è sempre Giobbe che si esprime e di nuovo la sua consueta filippica sui cattivi impuniti, sui cattivi impuniti. Perché l'Onnipotente non segnala i momenti così che i suoi amici possano presenziare i suoi interventi? Cioè, perché l'Onnipotente non ci dice dove tende le imboscate per mettere a posto i mascalzoni? Qui sono alcuni riferimenti di carattere temporale in questo brano. I malvagi spostano i confini, rubano greggi e le pasturano. Si prendono l'asino dell'orfano e pignorano il bue della vedova. Ricordate come vi dicevo, l'asino è un elemento molto importante in Israele. È come, devo dire, io l'ho vissuta questa realtà quando da bambino in seminario a 11 anni mi mi mandarono in Casentino, nell'Alto Casentino, dove non c'erano ancora motorini, nemmeno le abette, c'erano, vengono chiamate, le micce. La miccia è un incrocio tra somaro e non so che cosa. Serve con le micce su per le strade del Casentino a portare, si dice da molte parti anche, miccia. Miccia.
No, non sono
Il muro. No, tutto il popolo miccia, la parola Casentino. Ecco, quindi prendo l'asino. L'asino del vicino è un tema dei libri sociali della Bibbia in cui si dice guai a te, sii maledetto e stramaledetto. Se capita nel tuo terreno l'asino del nemico, non del mio, del nemico, e tu non glielo riporti. Riportare al nemico il suo asino, l'asino del nemico. In quella civiltà l'asino era veramente tutto. Cioè, anche ai conflitti ci deve essere una tregua, un atteggiamento di tregua spirituale, ecco, di moral dissuasion. Scacciano dalla strada i poveri e gli indigenti devono nascondersi. Qui invece si passa a parlare dei poveri. Fino a questo versetto si parlava direttamente della malvagità degli sfruttatori, ora si parla della tristezza dei poveri, come onaghi del deserto escono al lavoro. Fin dall'alba cercano preda, la steppa offre cibo ai loro bimbi. Spigolano in campo altrui e racimolano nella vigna del ricco. Nudi passano la notte, senza panni con cui ripararsi dal freddo. Ricordate la maledizione per chi non restituisce la sera al povero il mantello dato in pegno per i debiti contratti per sopravvivere, perché il mantello è tutto per lui. Questo è il giubileo, non le passeggiate fra le porte. L'inzuppa lo scoscio dei monti e privi di rifugio si stringono nelle nozze. I malvagi strappano, ecco questo è un po' messo, dalla mammella l'orfano e come pegno prendono, qui il bimbo è una traduzione inesatta, non sto a dirvi perché, c'è cioè mantello, e come pegno prendono il mantello del povero. È un intreccio, alcune frasi riferite agli sfruttatori, altre agli sfruttati. In questo scenario incrociato di chi viaggia per rapinare e di chi viaggia per difendersi e per sopravvivere, sotto la pioggia, nelle grotte di notte. Se ne vanno nudi per mancanza di abiti, caricati di covoni soffrono la fame, spremono olio al frantoio, pisano nel tino e soffrono la sete, nella città gemono i moribondi, chiedono aiuto i feriti. Ma Dio non fa caso alla loro supplica. Altri sono ribelli alla luce, non conoscono le sue vie, non sono avvezzi ai suoi sentieri. Qui siamo ripassati invece agli altri, no? All'alba si alza l'omicida per assassinare il povero e l'indigente. Di notte si agita il ladro, nell'oscurità penetra nelle case. L'adultero spia il crepuscolo, dicendosi nessuno mi vedrà, e si imbacucca il volto. Formidabile, eh? Durante il giorno si rintanano, non hanno nulla a che fare con la luce. L'alba è oscura per loro, avvezzi al terrore delle tenebre. Mamma mia, che capolavori! Che capolavori! I figli della notte, i figli e le figlie della notte, noi siamo come le lucciole, ricordate, viviamo nelle tenebre. I figli della notte è un tema molto presente, nel Nuovo Testamento soprattutto, È l'ora di svegliarsi dal sonno, perché la salvezza si avvicina. Voi siete figli della luce e figli del giorno. Figli della luce vuol dire non avete bisogno di nascondervi, perché non avete una vita di cui avete da vergognarvi. Qui questo complesso, vediamo qualche parola magari di spiegazione e di commento alla fine del 13-17, se ce le dà il nostro amico, e questo è il capitolo 24, no? Allora, l'azione degli empi viene caratterizzata sullo sfondo tenebroso della notte. Il brano si apre con il grido dei moribondi e dei feriti, vittime della violenza dei malvagi. Giobbe evidenzia amaramente come questo grido rimanga inascoltato da Dio, che non presta attenzione a ciò che accade sulla terra. Lo sarete chiesto anche voi prima, consentendo che gli uomini continuino a perpetrare i loro crimini nei confronti dei più deboli. La simbologia della luce, introdotta al verso 13, consente una vivida descrizione del comportamento morale. Sono inizialmente presentati in modo generico coloro che si oppongono a essa, scegliendo cammini non illuminati. A partire dal versetto 13 vengono elencate tre categorie di uomini che agiscono in opposizione alle prescrizioni della Torah e si muovono nelle tenebre: l'assassino, il ladro e l'adultero. Io mi sento a dire, poi chi li tocca questi, chi li tocca? Costoro si muovono sicuri, certo, una cosa terribile, terribile. Terribile è questa, eh? Io vi ho additato una, scusate, ogni tanto mi ricordo anche che devo fare delle pasticche, non lo giuro di salutare. No. Dunque, che stavo dicendo?
Il ladro, l'assassino, l'ho detto.
Il ladro?
Che escono in fumi.
No, no, ero andato su un altro binario, ma pazienza. Tornerà. Quindi la copertura, ecco i figli della luce, dicevamo, no? Figli della luce, figli del giorno. Ecco, cioè la domanda è, ricordatevi che io ho detto delle cose terribili stasera, eh? Avete tutto il diritto di ribellarvi. Cioè io vi ho detto che davanti allo sfacelo dell'universo, davanti alle stragi di Gaza, se ho scambiato bene la radio, se davanti a quello che succede da tutte le parti del mondo, tu urli Dio, basta, rimetti le cose a posto, falla finita. Lui, ovviamente, nella prospettiva dell'escato, non certo nella prospettiva della storia, ti dice, so io come rendere in forma di vita quello che sembra solo uno spettacolo di morte. La morte è, volete, la grande nemica di Dio, no? La grande negazione di Dio. Nulla. Però questo è pesante, questa affermazione. Dovremo misurarci bene, perché rischia di essere una giustificazione religiosa dell'iniquità del mondo, che Dio ha detto basta, sarà così e sia così. Lui però non dice questo, lui propone, promette, ti invita a guardare oltre. In base a che cosa? Scusate, faccio catechista ora. Alla resurrezione del suo figlio. C'è stato un momento in cui questa ricomposizione di croce e vita, di sinedrio e di innocenza, di Maria e di Pilato, che era, pareva l'elemento dissolvente, pareva l'esplosione, il Big Bang, anzi, l'atomica finale, improvvisamente si è ricomposta nel Cristo risorto, che è la primizia della nuova creazione e l'inizio dell'ottavo giorno. Qui siamo veramente nel cuore della fede. Come fate a dire davanti a... Ma voi avete messo il cervello all'ammasso, l'occhio dei popoli che vi raccontano, giustificate qualunque crimine in attesa che il vostro Dio farà giustizia. Simone di Montfort, ammazzatevi tutti, tanto Dio saprà riconoscere i suoi. La crociata degli albigesi. Qui, capite, il tipo di risposta è questa, mamma mia. Quante volte vi ho detto, no, a voi, quanto mi spaventa l'orda d'oro come emblema storico di chi vola, cavalca su fiumi di sangue, su mari di sangue, venendo dalle steppe dell'Asia e distruggendo tutto. La storia, avete la storia, le vittime, gli innocenti, indicibile, oggi giustamente l'elemento di Stato le donne come uno dei punti deboli dell'umanità su cui è più facile accanirsi. E questa è la grande domanda, questa risposta, perché capisci, qui veramente si gioca, Dio gioca la sua serietà, e i credenti la loro dignità. Voi fate il tifo per un Dio che pare voltarsi dall'altra parte, pare non scuotersi, non entrare in crisi, conserva la sua olimpica severità. Ma quindi dei greci era così. E in realtà il nostro Gesù, perché poi insomma noi ovviamente e lì abbiamo un po' di chiarezza, no? Ma non il nostro Gesù perché è stato buono e ci ha voluto bene, è stato buono e ci ha voluto bene, questo è molto importante, ma perché ha rappresentato la luce dopo il buio, no? Ha rappresentato la smentita della vittoria del cinismo, della prepotenza, ma come? Tutto lì, ha tutta questa importanza quell'ebreuccio appiccicato al legno della croce, boh, io lì. Non abbiamo altro nome in cui ci sia salvezza. Lì è apparso chiaro, lì e basta. E però lo capisci, poi noi siamo aiutati, vedi, questa è la lettura, Giobbe mi ha interpretato alla luce di Cristo, ma non proprio perché l'assurdo è diventato mistero intorno a Cristo. L'ingiustizia si è risolta, mistero vuol dire è arrivato qualche cosa di non comprensibile fino in fondo, come è la resurrezione, però, non è certo l'assurdo. Questo è il cammino verso cui noi stiamo andando. Vediamo se si riesce, perché poi gli altri due capitoli, l'altro materiale, sono sempre le stesse robe, capito? Quindi io parlando, sto proprio lavorando per il seguito, non questi qui, ora si dà la retta, ma anche perché poi l'hanno costruiti in un'altra maniera, hanno tagliato, ritagliato, non mi metto nemmeno a discutere, a me interessa ora leggerli, perché ormai la liturgia, nostra liturgia, è detto di leggere, poi invece dalla settimana prossima passeremo a 29-31, perché il 28 l'abbiamo fatto, il 29-31 andrà fatto bene e poi stiamo a vedere. Dunque, Bildad, ecco, anzi facciamo ancora Giobbe, finiamo Giobbe e il capitolo, voi ce l'avete spero, vero? Gli è stato, no? Il 25, 26, 27 non mi è stato mandato?
No, 27.
non li puoi, va bene, tanto alla fine li leggo io, finiamo così. Giobbe rispose al 26, bell'aiuto hai prestato al debole, bel sostegno hai dato al braccio senza vigore, ce l'ha quell'amico, no, che l'ha menato di nuovo, bei consigli hai suggerito all'ignorante, insegnandogli con tanta abilità. A chi hai rivolto le tue parole? Quale spirito parla in te? E qui ora se la fa con Dio di nuovo. Per Dio che nega il mio diritto, per l'Onnipotente che mi colma d'amarezza, giuro che finché avrò respiro e l'alito di Dio nelle narici, le mie labbra mai diranno cose false, né la mia lingua pronuncerà menzogne. Lungi da me darvi ragione, fino all'ultimo respiro difenderò la mia onestà, mi aggrapperò alla mia innocenza senza cedere. La mia coscienza non mi rimprovera nessuno dei miei giorni. E Dio gli dice, ma chi ti può punire a te? Ma perché deve essere una punizione? Ce la fai a inserire la tua piccola storia in questo universo gestito da me in questo modo? Sì o no? Questa è la soluzione. La salvezza non è nella tua innocenza, ma nel mistero salvifico di Dio. Lo vogliamo capire, sì o no? La salvezza non è nell'innocenza. Come dicevano quelli, non la ripulire della rimocchi. La salvezza è nemmeno della misericordia, no. Ma nell'armonia ricomposta da Lui che sa collocare le sue creature all'interno di questo affresco. Non siete venuti il sabato sciagurati, ma venite il prossimo, il 5 aprile abbiamo Fresina, che non canta ma ci spiega Michelangelo, lo scultore. Tornate a noi. Tornando a noi, è impegnativa questo tipo di fede, c'è poco da fare. È estremamente impegnativo, però, mamma mia, ti affidi a Lui. Lui ti dice, non c'è bisogno di essere, cioè, naturalmente c'è di mezzo il Sabato Santo. Vi dispenso dalla lettura degli altri capitoli, possiamo ricordare che c'è di mezzo il Sabato Santo, vale a dire Dio riconosce la sua impronta, la sua corrispondenza. Le creature, meglio diciamo così, le creature hanno un sensore capace di captare le onde di Dio e di entrare in questo meraviglioso affresco o concerto a condizione che abbiano riprodotto in loro l'immagine del risorto. Che è venuta a fare lei? Attraverso le mille strade, i credenti in un modo, i pagani un altro. Ecco, il Sabato Santo è quel giorno misterioso, quella categoria misteriosa, in cui nelle lavanderie di Dio, nelle officine di Dio, davanti alle fornacelle che camminano davanti ai forni, nel seno del fuoco, nella durata che tutte le sue creature possono essere ricondotte con la loro collaborazione a quella immagine dove Lui li ha creati e che ci desidera ritrovare in loro. E Cristo sarà tutto in tutti. E allora tutto si ricomporrà. Il Sabato Santo è il passaggio attraverso lo Sheol, dove c'è lui che chiama e che porta a compimento quel lavoro di edificazione dell'uomo nuovo in Cristo, tante volte ripreso e tante volte interrotto. Io vorrei veramente invitarvi alla gioia, alla fiducia, se tutto questo è vero, o alla ricerca. Però capite, il mondo con i suoi casini non ci rileva nessuno. Il Sabato Santo, la decomposizione finale. Per chi? E questo dipende dai gusti. Se non per tutti, per chi? Se non per tutti, per chi? Buttiamoci verso questa prospettiva e vediamo. Dunque noi faremo, se Dio ci aiuta ovviamente, non ci aiuta, il 25 faremo l'incontro e aprile, quando è? Il primo martedì d'aprile, il 2 mi pare, no? Il 2. Oggi è il 18, vero? 18 e 7, 25.
Il 2 è mercoledì.
Quando è il martedì?
Il primo martedì.
Il primo martedì, perfetto. L'8 no. L'8 no, devo accompagnare Tonino Fonalisi in America. Quindi l'8 no. E a questo punto il martedì santo, ma no, dice. Sì o no il martedì santo? Dai, ci fa Pasqua insieme. In fondo non si ritrova mica per fare. Poi vacanze il martedì di Pasqua, questo, perché c'è il quindicimale a Nepi, ma non mi avete detto che è morto i soldatelli?
Non è possibile.
Vergogna, grazie di essere amici.
Lorenzo lo ha telefonato?
No, mi ho dovuto telefonare io. No, no, sì, ci sono discussioni. È morta una carissima persona di Nepi, una carissima di Ribelle.